con la lode e con l'adorazione non è solo un ricevere, ma ogni culto, ogni riunione che noi facciamo qui è un dare e un ricevere. Così nell'adorazione e nella lode e la vogliamo ricevere con cuore aperto. Amen. Chiudi i tuoi occhi. Grazie Signore, tu sei qui. Io ti chiedo, Spirito di Dio, aprici gli occhi spirituali, aprici la mente affinché possiamo comprendere verità semplici ma profonde che hanno una ripercussione buona su tutta la nostra vita, in ogni aspetto della nostra vita. Grazie Signore che tu sei all'opera e fai sì che ciò che stasera sentiamo lo possiamo ricevere nel cuore e poi mettere in pratica la tua gloria. Amen. Noi l'altra volta, una settimana fa, abbiamo parlato della grazia di Dio, abbiamo visto che cos'è la grazia, abbiamo visto di come la grazia è la risposta alla legge affinché non dobbiamo più con lo sforzo nostro e con l'ubbidienza servire Dio. Ma la grazia di Dio è quella che scrive la volontà di Dio nel nostro cuore, diventa desiderio nostro, diventa una risposta di amore a Dio, fare la sua volontà, piacergli, e questa è l'opera della sua meravigliosa grazia. Amen. Ora stasera vogliamo vedere di come questa grazia non è solo per essere salvati, per avere pace con Dio, ma chi ha sperimentato la grazia di Dio veramente entra in una nuova visione della sua vita, riceve la mentalità della grazia, che è tutt'altro di quello che noi conosciamo in questo mondo. Voglio leggere un testo che ha scritto l'Apostolo della Grazia. Chi è l'Apostolo della Grazia? L'Apostolo Paolo. È lui quello che si è battuto per la libertà dell'Antico. Così possiamo comprendere che cosa vuol dire la grazia. Abbassa poco il volume, sta rimbombando. 1 Corinzi 15, dal capitolo 15, dal verso 3 a 10. L'Apostolo Paolo quindi sta dicendo così, ci scrive così: poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, che sarebbe Pietro, poi ai dodici, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Noi vediamo in questo brano di come questo meraviglioso messaggio della grazia con la lode e con l'adorazione non è solo un ricevere, ma ogni culto, ogni riunione che noi facciamo qui è un dare e un ricevere. Così nell'adorazione e nella lode e la vogliamo ricevere con cuore aperto. Amen. Chiudi i tuoi occhi. Grazie Signore, tu sei qui. Io ti chiedo, Spirito di Dio, aprici gli occhi spirituali, aprici la mente, affinché possiamo comprendere verità semplici ma profonde, che hanno una ripercussione buona su tutta la nostra vita, in ogni aspetto della nostra vita. Grazie Signore che Tu sei all'opera e fai sì che ciò che stasera sentiamo lo possiamo ricevere nel cuore e poi mettere in pratica la Tua gloria. Amen. Noi l'altra volta, una settimana fa, abbiamo parlato della grazia di Dio, abbiamo visto che cos'è la grazia, abbiamo visto di come la grazia è la risposta alla legge affinché non dobbiamo più con lo sforzo nostro e con l'ubbidienza servire Dio, ma la grazia di Dio è quella che scrive la volontà di Dio nel nostro cuore, diventa desiderio nostro, diventa una risposta di amore a Dio, fare la sua volontà, piacergli, e questa è l'opera della sua meravigliosa grazia. Amen. Ora stasera vogliamo vedere di come questa grazia non è solo per essere salvati, per avere pace con Dio, ma chi ha sperimentato la grazia di Dio veramente entra in una nuova visione della sua vita, riceve la mentalità della grazia, che è tutt'altro di quello che noi conosciamo in questo mondo. Voglio leggere un testo che ha scritto l'Apostolo della Grazia. Chi è l'Apostolo della Grazia? L'Apostolo Paolo. È lui quello che si è battuto per la libertà dell'Antico. Così possiamo comprendere che cosa vuol dire la grazia. Abbassa poco il volume, sta rimbombando. 1 Corinzi 15, dal capitolo 15, dal verso 3 a 10. L'Apostolo Paolo quindi sta dicendo così, ci scrive così: poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, che sarebbe Pietro, poi ai dodici, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Noi vediamo in questo brano di come questo meraviglioso messaggio della grazia di Dio si è manifestato nella vita dell'Apostolo Paolo, che prima si chiamava Saulo. Lui lo dice di se stesso: io ero il persecutore della Chiesa, ma Dio mi ha fatto grazia. Forse avete letto il libro degli Atti degli Apostoli nella Bibbia e vi ricordate che Stefano, uno dei sette diaconi scelti dalla Chiesa, a un certo punto viene accusato e succede una cosa molto brutta: lo trascinano fuori dalla città. Gli ebrei vogliono lapidare Stefano. Lapidare significa prendere delle pietre, che c'erano dei posti predisposti per fare questo, quindi l'hanno trascinato fuori dalla città a uno di quei posti dove c'erano già pronte delle pietre accumulate, in maniera che si poteva mettere a morte una persona con il lancio di pietre. E in quel contesto c'è scritto Atti 7:56, ecco, Stefano dice, Io vedo i cieli aperti, il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventurarono tutti insieme sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città, cominciarono a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Che cosa è successo qua? Dobbiamo immaginarci questa scena. Paolo, Stefano viene trascinato fuori dalla città, spintoni, calci, eccetera. Là fuori c'è il cumulo di pietre e ora, circondato in un cerchio dagli ebrei là, che volevano lapidarlo, loro dovevano lanciare delle pietre. Però, siccome queste pietre andavano lanciate, non così giusto un po' così buttare addosso, no, andavano tirate con forza, con mira, quindi i vestiti pesanti erano fastidiosi. Che cosa hanno fatto? Hanno tolto questi vestiti pesanti, c'è scritto, l'abbiamo letto, deposero i loro mantelli. Per essere più libero, per poter lanciare meglio, con più forza, con più precisione. E hanno preso questi mantelli e li hanno deposti ai piedi di Saulo. Quel Saulo che più in là sarebbe diventato l'apostolo Paolo. Che ci faceva là quel Saulo? Ma chi ha messo in moto tutto questo che è successo a Stefano? Il popolo poteva lapidare così? No, questa era una sentenza a morte dove ci voleva la pronuncia da parte di un capo religioso. Quindi dietro tutto questo, alla fine, c'erano i sacerdoti e a capo di questi il sommo sacerdote. Ma voi credete che il sommo sacerdote si prendeva la briga per uscire dalla città in mezzo alla folla per poi lanciare pietre e sporcarsi le mani? No. Per questo ha mandato un delegato, uno dei suoi campioni preferiti, quello che ha studiato teologia ai piedi di Gamaliele, il grande teologo degli ebrei. E quel campione di studente, chi era? Saulo. Ma questo è soltanto una parte. Sappiamo che quando poi Saulo si è convertito e più tardi è diventato Paolo, era sulla via di Damasco, che cosa andava a fare lì? Andate a leggere la Bibbia. Lui è andato là per mettere in carcere quelli della via, cioè quelli che hanno creduto in Gesù Cristo. E prima ci ha provato a dire: tu rinnega Gesù. Se rinneghi Gesù, puoi tornare libero. Se non lo rinneghi, noi ti picchiamo e non solo. I maschi forti sono finiti sulle galee a remare, le ragazze belle sono finite in carcere, non in carcere, vendute come schiave, altri sono finiti in carcere, come dice la Bibbia. Quindi c'è l'apostolo Paolo, cioè quel Saulo che ora si sta convertendo, e Anania deve andare a pregare con lui affinché recupera la vista, perché ha visto la gloria di Gesù che gli ha parlato. E quell'Anania che cosa dice? Ma Signore, che ci vado a fare? Cioè, quello è venuto per metterci in carcere. Io mi immagino tutto questo. E ora Dio fa grazia a Saulo. lo perdona per tutto quello che ha fatto. Ma nel momento che Anania va e prega affinché recuperi la vista, c'erano ancora delle persone in carcere, c'erano ancora dei fratelli in fede a remare sulle galee fino alla morte, c'erano ancora... Questa è la grazia di Dio. Quasi quasi dobbiamo comprendere che la grazia per la mentalità umana non è giusta. E solo uno può applicare e distribuire e donare questa grazia. Dio l'Onnipotente, che vede le cose nel loro insieme da millennio a millennio, dall'eternità all'eternità. Ma questo è un aspetto della grazia. E immaginiamoci Paolo, l'apostolo, poi il grande apostolo delle nazioni che ha portato il Vangelo in tutta Europa, è arrivato anche in Italia, dove è morto. Quando poi questo apostolo è arrivato in cielo e ha incontrato Stefano, quello che è stato lapidato, non è divertente essere lapidati, eh? Ti immagini come si sono salutati? Ti ricordi? Io sono Stefano. Sì, sì, mi ricordo. Pace, fratello. Qui comprendiamo qualcosa di quello che Dio fa e ha a disposizione per tutti noi. Questa è grazia. Non è mai questione di merito. Non è questione di giustizia umana, perché dietro tutto questo c'è la giustizia divina. E la giustizia divina in tutto questo dice: io perdono te, Elisabetta, così che tu non devi più pagare, perché qualcun altro, il mio figlio Gesù, ha pagato al posto tuo. E questo ce lo possiamo dire tutti. Gesù ha pagato al posto tuo. Dillo alla persona accanto a te. Gesù ha pagato al posto tuo. Per questo motivo tu puoi... E ora l'apostolo Paolo dice: per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quando tu sperimenti questa grazia potente del Signore, il suo amore che si manifesta in grazia, questo ti trasforma, cambia. Cambia, la prima cosa che cambia è che tu sei riconciliato con il Dio creatore dell'universo. E la grazia è la somma espressione di perdono e riconciliazione. Ma questo poi ha delle ripercussioni nella nostra vita. E la prima cosa che qua l'apostolo Paolo dice: per la grazia di Dio io sono quello che sono. È una riconciliazione con sé stesso. Non era facile per un apostolo Paolo scrivere queste righe. Qui comprendiamo qualcosa di quel peso che lui aveva. Perché magari la scena di Stefano, l'ultima pietra che è volata e l'ha steso a terra. Ah, Saulo, poi Paolo, era lì, l'ha visto e sapeva, io ho collaborato a tutto questo. Anzi, poi, sono stato causa di tanta sofferenza per il popolo di Dio. E questo apostolo ha sperimentato la potenza della grazia di Dio che anni più tardi può scrivere questa lettera e scrivere: per la grazia di Dio io sono quello che sono. È avvenuto una riconciliazione anche con la sua storia, con quello che lui ha vissuto, con quello che lui ha combinato a sfavore del regno di Dio. Questo è la prima ripercussione della grazia di Dio, la riconciliazione con me stesso, con la mia storia, con quello che ha portato dolore, sofferenza nella mia vita, ma anche la riconciliazione in tutte quelle aree dove io sono stato strumento di sofferenza e dolore nella vita altrui. Non è quel sono quel che sono, non ci posso far niente. Quella è tutt'altra mentalità. Quello è sono cieco per me stesso, per il mio orgoglio, per la mia superbia e neanche voglio cambiare, voi dovete subirmi tutti quanti. Questo c'è dietro quella frase, non ci posso far niente. Ma quello che l'apostolo Paolo qua dice, per la grazia di Dio sono quello che sono. Ben consapevole di quello che ho fatto, ma io so, mio Dio mi ha perdonato. E quando tu stai bene con te stesso, perché sei riconciliato con la tua storia, allora tu puoi entrare anche in un rapporto diverso con le persone intorno a te. Quelli che hanno difficoltà di nominare 5 persone con le quali hanno un buon rapporto, per lungo tempo, non solo quello del momento. Chi non ci riesce ha bisogno di scoprire ancora la grazia di Dio. E la grazia alla sua fonte, che cos'è? L'amore di Dio. Perciò quando abbiamo sperimentato veramente la grazia di Dio, questa grazia ci trasforma, ci cambia. Entriamo in una mentalità diversa. Non siamo più gli stessi. Entriamo nella mentalità della grazia. Guarda l'apostolo Paolo. Che cosa fa qua? Lo scrive. E dopo 2000 anni ancora noi possiamo leggere quello che lui scrive. Lui dice, io lo ammetto, io ho sbagliato, io ho peccato, io sono il persecutore della vita. Ma chi lo può scrivere questo? Non solo l'ha detto, l'ha scritto. Noi lo leggiamo ancora oggi dopo 2000 anni. Qui capiamo qualcosa di quello che è la mentalità della grazia. Perché quando tu veramente sei riconciliato con Dio e hai sperimentato la sua grazia, parlare dei tuoi errori non è più perdere la tua faccia. Non conta più come tu appai, appari. Con la manifestazione della grazia conta quello che tu sei, per la grazia di Dio, riconciliato con Dio, riconciliato con me stesso, con la mia storia. E perciò liberato dallo sforzo enorme di voler essere qualcosa che non sono. La mentalità della grazia ci libera da questo sforzo. Conosci qualcuno intorno a te che deve sempre dimostrare che è più bravo di te? O che si presenta in una maniera tale che tu pensi, wow, che pezzo grosso. Poi conosci quella persona e capisci che non è proprio così. L'apparire, lo sforzo di essere qualcosa, di essere qualcuno che non sei. La grazia di Dio ci libera da questo. L'apostolo Paolo ha potuto scrivere, ma ringrazio Dio, sono benedetto per la grazia sua, perché Dio mi ha fatto grazia. Lui non ha bisogno di innalzarsi. L'apostolo Paolo si può abbassare addirittura, il contrario di quello che in questa cultura noi facciamo. Lui dice: io sono l'ultimo degli apostoli. Come? Ti sei autoabbassato al di sotto di tutti gli altri. Questa è la mentalità della grazia, perché tu non hai bisogno. Sperimentando questa potenza di Dio che si manifesta in noi, questa mentalità nuova, vi garantisco, diventa facile perdonare. Perché se hai potuto perdonare te stesso, come puoi non perdonare il tuo prossimo? E quelli che fanno fatica a perdonare hanno bisogno ancora di una rivelazione della grazia di Gesù Cristo e devono entrare nella mentalità della grazia. L'apostolo Paolo addirittura dice che la grazia di Dio nella sua vita non è stata vana. Perché se la grazia di Dio nella nostra vita non ci cambia radicalmente, non come sforzo, attenzione, non stiamo parlando di nuovo del io devo, ma al contrario, tu lo sperimenti e questo amore di Dio, il suo perdono che tu ricevi per dono, come regalo dentro di te, è così potente che ti cambia la tua mentalità. L'apostolo Paolo dice: nel mio caso, ciò che Dio mi ha dato per grazia, il suo perdono, il suo amore, gratuitamente, senza guadagnarmelo, senza meritarmelo, meritavo il contrario. Tutto questo ha prodotto in me qualcosa. Si è trasformato in azione. L'apostolo Paolo può dire: io ho faticato più di tutti loro. Infatti, se andiamo a leggere la Bibbia, su 27 libri del Nuovo Testamento, vai a contare quanti ne ha scritti l'apostolo Paolo rispetto a tutti gli altri. Chi ha girato tutto il mondo di allora per portare il Vangelo ovunque? lui, l'Apostolo Paolo. Ma poi si corregge, perché la mentalità nuova in lui lo corregge su questo. Lui dice, ho faticato più di tutto loro, ma non io però, ma la grazia di Dio.